Buongiorno da Valentina Cortese, benvenuti sulla web radio di Udicon Emilia Romagna. Vi ricordo che l'intervento di oggi è stato realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Ripartizione 2015. Dunque oggi è con noi il nostro consulente Sergio Nuccio. Ciao Sergio.
Ciao a tutti, ciao Valentina.
E oggi ci parlerà nello specifico dell'azione numero 5, quindi riferita etichettatura e sicurezza generale dei prodotti con particolare riferimento ai capi di abbigliamento. Ecco, oggi nello specifico Sergio ci parlerà di etichette però relative ai cosmetici. E quindi Sergio ti pongo la prima domanda. E che cosa deve recare l'etichetta dei prodotti cosmetici in base alla legge?
In base alla legge, l'etichetta dei prodotti cosmetici deve recare l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso fino all'1%, percentuale sotto la quale possono essere indicati, diciamo, in ordine sparso. Tali ingredienti devono essere riportati secondo la nomenclatura INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredients, inventario europeo delle materie prime di utilizzo cosmetico. I nomi INCI variano secondo la categoria di sostanze considerate. Gli ingredienti di uso comune sono registrati col sostantivo, generalmente in latino, con cui sono elencati su un dizionario ufficiale di sostanze di uso farmaceutico, la Farmacopea Europea. Le sostanze chimiche sintetiche, così come derivati vegetali che abbiano subito trasformazione chimica, vengono indicati con nome invece tecnico. I derivati vegetali, che non abbiano subito altri trattamenti oltre all'estrazione, possiedono invece il nome botanico latino della pianta di origine, genere e specie, eventualmente seguito dal tipo di estratto e dalla parte della pianta da cui sono ottenuti. Per i coloranti si utilizza un numero preceduto da una sigla CI, che sta per Color Index, indice appunto di colore, è un catalogo dove vengono inclusi tutti i colori. Infine, per i profumi e gli aromi si utilizza la dicitura generica. Questi, infatti, possono contenere miscele di svariati componenti, la cui specifica sarebbe laboriosa e comporterebbe un elenco piuttosto lungo in etichetta. Quindi, in questo caso, appunto, arriveremo a dover indicare numerosissimi prodotti.
Sì, infinitamente. Quali, ad esempio, sono queste sostanze e come vengono classificate? Ce le puoi elencare?
Allora, le sostanze sono molteplici, vi dirò appunto le più importanti. Diciamo che le sostanze di base sono i tensioattivi, gli emulsionanti, i lipidi, gli umettanti, i coloranti, gli antiossidanti, gli antimicrobici e conservanti, sostanze ausiliarie e componenti profumati. Per quanto riguarda quindi più nel dettaglio le sostanze funzionali, esse sono classificabili,
giusto?
Sì, ma abbiamo appunto diversi tipi di classificazione. Abbiamo ad esempio la classificazione relativa alla destinazione anatomica del prodotto, ad esempio anaderma, con particolare riferimento appunto al sebo e al sudore, allo strato corneo, pensiamo ad esempio alle sostanze idratanti, al derma, all'epidermide vitale, l'ipoderma e il microcircolo, le unghie e il pilo sebaceo, le mucose e i denti. Quindi vediamo che abbiamo appunto dei prodotti cosmetici che al loro interno presentano diverse sostanze che vanno magari ad agire su diverse parti del nostro corpo. Andiamo dall'epidermide, ovviamente la parte vitale, non lo strato corneo, fino all'ipoderma, eccetera.
Poi ci sono anche delle classifiche merceologiche, però, giusto?
Sì, abbiamo anche, proprio come dicevi tu, Valentina, proprio una classificazione merceologica. Possiamo appunto classificare i vari componenti dei prodotti cosmetici in derivati vegetali, ad esempio, sono generalmente quelli più diffusi, ma abbiamo anche i derivati animali, oppure gli agenti idratanti, le vitamine, altrettanto importanti, gli agenti deodoranti, oppure ancora gli agenti fotoprotettori. Pensiamo ad esempio alle creme che abbiamo utilizzato tutti quest'estate, no? Per proteggerci dai raggi UV. Abbiamo ancora gli agenti pigmentati o depigmentati, le sostanze seboregolatrici, uno fra tutti appunto le sostanze utilizzate nei prodotti anti-acne diffusi soprattutto tra gli adolescenti. Abbiamo poi quelli prodotti anti-rughe, i vasopromotori e vasoprotettori, questa volta diretti prevalentemente verso il microcircolo, che sappiamo essere fondamentale poi, no? Per mantenere un corretto strato di nutrizione e idratazione della cute. E poi abbiamo gli agenti tricofili, cioè quelli che hanno come principale azione quello di sfavorire in un qualche modo appunto la caduta dei capelli.
Ok, perfetto Sergio. E invece dal punto di vista legislativo, l'impiego delle sostanze coloranti so che è vincolato dal nuovo regolamento sui prodotti cosmetici. Ecco, ce ne puoi parlare?
Sì, allora, l'elenco di tutti i coloranti che possono rientrare nella produzione dei prodotti cosmetici è reperibile nell'allegato 4 di questo nuovo regolamento che hai appena citato, Valentina, dove per ciascun colorante sono identificati 4 possibili campi di applicazione, che sono i coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, sostanze coloranti invece autorizzate per tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi, in particolare prodotti per il trucco o lo strucco degli occhi. Poi abbiamo i coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici che non sono destinati al contatto con le mucose. Infine poi abbiamo le sostanze coloranti autorizzate esclusivamente per i prodotti destinati ad entrare in contatto brevemente con la pelle. Come per i filtri solari, ad esempio, la legislazione relativa ai coloranti dei paesi extraeuropei differisce un po' dalla nostra. Questo è importante, è bene sottolinearlo. Quindi, se si vuole esportare un prodotto, ad esempio negli Stati Uniti, si deve far riferimento alla legislazione americana e non a quella europea. Ovviamente questo vale anche viceversa, cioè se un produttore statunitense vuole esportare un prodotto cosmetico appunto nel territorio comunitario, più specificamente in Italia, le regole da applicare non sono quelle statunitensi, ma sono appunto quelle europee.
Esatto.
Continuando ancora a parlare dei coloranti, bisogna ricordare che sono sostanze a cui bisogna stare attenti per quanto riguarda i prodotti cosmetici, poiché solubilizzate o miscelate ad altre sostanze sono in grado di impartire una colorazione visibile all'occhio umano in condizioni di illuminazione normale. Quando un oggetto assorbe la luce di una determinata lunghezza d'onda, il nostro occhio è in grado di percepire la colorazione dell'oggetto conferita delle onde riflesse, quindi non assorbite. Ad esempio, se l'oggetto in esame assorbe completamente lo spettro del violetto, la luce riflessa è verde-gialla, quindi l'oggetto ci appare di colore giallo-verdastro. Se l'oggetto riflette tutte le componenti della luce visibile, che ad esempio è di colore bianco, naturalmente ci appare candido. Al contrario, se l'oggetto assorbe tutte le lunghezze d'onda senza rifletterne alcuna, il colore percepito dall'occhio umano è il nero. La colorazione delle sostanze è dovuta proprio alla presenza di un gruppo denominato gruppo cromoforo, in grado di assorbire determinate lunghezze d'onda nel range della luce visibile, che va da 400 a 700 nanometri. Questo gruppo cromoforo è caratterizzato da molecole che presentano dei doppi legami nella propria struttura, i quali possono assorbire diverse lunghezze d'onda. Per ogni colorante è possibile identificare una lunghezza d'onda e, conoscendola, determinare la colorazione della sostanza. Mi è sembrato utile comunque dare...
Molto interessante, soprattutto.
Sì, queste piccole informazioni comunque di fisica, di chimica, perché è anche, secondo me, molto interessante, no, capire come possono funzionare proprio da un punto
certi
di vista...
Certi meccanismi.
Esatto, fisico, i coloranti.
Ottimo Sergio, e ora parliamo dell'INCI invece, questo sconosciuto diciamo così per i nostri consumatori. E come possiamo comprendere se quindi il prodotto cosmetico che stiamo per acquistare presenta una composizione rispettosa dell'ambiente e quindi anche della nostra pelle?
Ecco, come dicevi tu, la risposta è sostanzialmente molto semplice, cioè bisognerebbe imparare a decifrare questo, quello che poi è il caposaldo, no? Nella descrizione dei cosmetici e nel dettare soprattutto le linee guida che i cosmetici devono avere, che è appunto questo INCI, che INCI. Ricordiamo essere International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, cioè sostanzialmente la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. La nomenclatura utilizzata viene utilizzata appunto a livello internazionale, quindi è valida a livello internazionale per identificare gli ingredienti presenti in un prodotto cosmetico così come essi vengono indicati nell'elenco riportato appunto sull'etichetta, che ne illustra quindi la composizione. Ovviamente la prima cosa da fare è prestare particolare attenzione all'ordine degli ingredienti. La prima regola da conoscere per quanto riguarda appunto la lettura dell'INCI è relativa all'ordine stesso in cui gli ingredienti sono presentati in etichetta. Non è un ordine casuale, non è un ordine sparso. Esso infatti, come dicevo appunto, indica la percentuale e la quantità in maniera progressiva, generalmente decrescente, dei prodotti che vengono indicati nell'etichetta. Poi molto importante anche il linguaggio e la nomenclatura utilizzate per gli ingredienti. Questo è il secondo punto appunto importante, che riguarda proprio il linguaggio che viene utilizzato per denominare gli ingredienti stessi. Quando le sostanze sono elencate in etichetta mantenendo il loro nome latino, significa ad esempio che esse sono state inserite nella formulazione del prodotto tali e quali, cioè senza subire modificazioni chimiche. È il caso ad esempio degli oli vegetali utilizzati puri, che vediamo appunto essere indicati in etichetta con il loro nome latino, e di tutti gli altri ingredienti naturali che sono stati impiegati per la produzione del cosmetico. I nomi latini si riferiscono ad ingredienti botanici o presenti nella farmacopea. Ad esempio, faccio un esempio appunto che immagino molte dei nostri radioascoltatori, ma soprattutto radioascoltatrici, conoscono: l'olio di mandorle dolci viene indicato come Prunum Amygdalus Dulcis Oil.
Che sembra così un nome magari indecifrabile, invece è qualcosa che conosciamo tutti.
Esattamente. Poi, come abbiamo detto anche qualche minuto fa, i coloranti artificiali. Per tutti gli altri ingredienti, appunto frutto di sintesi chimica, vengono utilizzate denominazioni in lingua inglese o codici numerici. Questi ultimi identificano i coloranti artificiali utilizzati all'interno del prodotto e seguono la lista internazionale denominata, come dicevamo, appunto proprio Color Index, che vede la presenza della sigla CI, seguita da una serie numerica composta da generalmente 5 cifre. I coloranti artificiali sono solitamente indicati verso la fine dell'elenco degli ingredienti presenti in etichetta. Lo potrete verificare, ad esempio, dando un'occhiata ad una qualsiasi confezione di comune shampoo o bagnoschiuma acquistabile al supermercato. Per quanto riguarda i due prodotti sopracitati, a cui possiamo aggiungere i vari saponi liquidi e detergenti per la persona, il primo ingrediente in etichetta sarà solitamente costituito dall'acqua, indicato proprio come acqua, che sarà seguita dagli ingredienti che svolgono la loro funzione di tensioattivi e in seguito dagli emulsionanti, dai conservanti, dagli estratti naturali, se sono presenti con il loro nome latino, dalle profumazioni e dai coloranti. Nei prodotti per l'igiene del corpo, costituiti da una formulazione il più possibile rispettosa dell'ambiente, il numero e la quantità degli estratti naturali presenti nella formulazione sarà probabilmente maggiore ed è possibile che essi siano indicati, tramite la posizione di un asterisco, come provenienti da agricoltura biologica. Le profumazioni sintetiche, indicate in etichetta con la semplice sigla Parfum, saranno sostituite ad esempio da oli essenziali, Essential Oil.
E quali sono invece, Sergio, gli ingredienti che dobbiamo evitare?
In generale, Valentina, ogni prodotto cosmetico per la detergenza della persona, pensato per essere rispettoso dell'ambiente e della pelle, non dovrà contenere ingredienti come ad esempio i tensioattivi derivati dalla raffinazione del petrolio, come il sodium lauryl sulfate, il sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate e altri. Poi altri ingredienti che sarebbe opportuno evitare sono quelli derivati dal petrolio, come il paraffinum liquidum, il PEG, il PPG, il mineral oil, il petrolatum, che sono spesso purtroppo presenti anche nei prodotti destinati a bambini e neonati e nelle creme idratanti per il viso e per il corpo venduto nei comuni supermercati e nelle profumerie. Ma attenzione anche ai prodotti acquistati in farmacia e in erboristeria, che a volte appunto possono comunque presentare questi composti. Dietro le scritte e illustrazioni verdi possono nascondersi appunto proprio ingredienti indesiderati. Poi sarebbe meglio evitare anche ingredienti altamente inquinanti, come ad esempio l'EDTA, il MEA, il TEA, il MIPA. Ancora andiamo ad evitare, ove possibile, ingredienti altamente allergizzanti o considerati come potenziali cessori di formaldeide, tra i quali abbiamo, solo per fare appunto alcuni nomi, il triclosan o l'imidazolidini, il urea, eccetera eccetera. Sono tutti appunto nomi piuttosto difficili anche proprio da pronunciare, ma sarebbe meglio appunto farsi un elenco di questi prodotti da portarsi magari nel momento in cui andiamo ad acquistare i prodotti cosmetici, proprio al fine di evitarli. Poi abbiamo ancora siliconi, ancora ad esempio il dimeticone o l'amo dimeticone, eccetera.
Sono inquinanti anche questi, giusto?
Sì, sarebbe comunque opportuno evitarli, insomma, ove possibile. In caso di dubbio, per poter appunto comprendere se un ingrediente cosmetico è da considerarsi rispettoso o potenzialmente dannoso per l'ambiente o non particolarmente benefico per la nostra pelle, è possibile consultare appunto diversi siti internet sul quale appunto è possibile scaricare appunto questi elenchi, se si vuole essere appunto rispettosi dell'ambiente, ecco.
Perfetto Sergio, io ti ringrazio, ci hai dato delle informazioni molto utili e molto anche interessanti, se vogliamo.
Grazie a voi, grazie a te Valentina.
E io vi ricordo sempre che l'intervento che abbiamo realizzato oggi è stato appunto realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Io vi saluto e grazie per essere stati con noi anche oggi.